Pericoli. I pericoli che l'energia può trovare sul suo percorso sono di diverso tipo. Per pericolo si intende ciò che può far perdere l'armonia e l'equilibrio all'energia. Badate bene che l'armonia e l'equilibrio energetico non sempre corrispondano a modi di vivere giudicati equilibrati dalla logica terrena. A volte pazzi o deviati mentali sono perfettamente in armonia con la loro energia. Incappare in un pericolo è naturale, perché per tutta la durata del vivere terreno l'energia si trova costretta a fare scelte di vita e di pensiero proprio in virtù del libero arbitrio, che richiede una decisione o un'altra. La scelta diviene così fonte di apertura verso forze contrastanti, negative o positive. Ricordatevi sempre che il positivo o negativo energetico non è valutato sulla base della logica terrena, ma solo in base alla risposta che viene data dall'individuo alla propria spinta energetica. Ora, ai pericoli naturali, quelli cioè insiti nella scelta, si aggiunge anche quello della contrazione energetica terrena, cioè del campo magnetico terrestre. Questo pericolo è diffuso in ogni dove ed investe ogni energia che abita il pianeta Terra. La contrazione avvicina le dimensioni terrene dello spazio-tempo e provoca già di per sé una accelerazione del meccanismo di causa-effetto. La scelta effettuata in queste condizioni energetiche è una scelta imposta ultimativa. Non c'è possibilità di ripensamento. Alla decisione corrisponde subitaneamente il risultato e arduo diviene il modificarlo quando questo è negativo. Vi ricordo che i risultati delle vostre azioni sono ottenuti in base alle intenzioni con cui avete sviluppato l'evento e che sempre questo viene permesso dalla forza superiore per farvi avanzare nella conoscenza e consapevolezza di voi stessi. Ora, l'atteggiamento giusto da tenere per evitare i pericoli è solo uno: uscire dal rifugiarsi istintivo ed entrare nel rifugiarsi selettivo e consapevole. Questo può avvenire quando, dopo la chiusura in sé, si cerca di partecipare attivamente ad ogni stimolo che viene offerto dalla mente, ma senza dare alla mente la funzione di guida del nostro essere. Spiego praticamente questo meccanismo. Ad ogni stimolo esterno dato da altri, l'essere umano ha la possibilità di reagire con partecipazione oppure negazione dello stimolo stesso. Selezionare a quali stimoli è giusto aderire e quali devono essere ignorati è compito dell'istinto energetico. Quando una notizia o una provocazione vi irrita ed avvertite in voi un senso di sazietà, di fastidio, di rifiuto verso ciò che vi viene offerto, è segno che la vibrazione con cui la notizia o l'informazione è stata data è nociva per la vostra energia ed allora è necessario ignorarla. Se viceversa sentite la necessità di approfondire e di fare vostro lo stimolo ricevuto, per esempio partecipandola ad altri, allora è il segno che state inviando informazioni positive all'energia. Ora c'è una congiura di stimoli negativi e questa avviene perché difficilmente si mettono in evidenza le cause degli eventi, enfatizzandone invece soltanto gli effetti. La mente cade in queste trappole e dibatte, parla, si confronta, giudica, ma solo ed esclusivamente sugli effetti. L'individuo in fase di evoluzione sente un fastidio, una falsità, una malafede in questo modo di gestire la realtà e istintivamente se ne difende, evitando così il pericolo. Inganni. Ogni volta che l'energia si trova a sollecitare vibrazioni, a stimolare risposte, c'è il rischio dell'inganno energetico. Per inganno si intende l'apporto di una vibrazione non richiesta o, peggio ancora, non aderente alla positività necessaria per nutrire l'energia. Nella matrice energetica, che è la componente base di ogni essere vivente e terreno, si trovano tutte le informazioni che devono essere attivate dall'essere vivente, sia esso minerale o vegetale, animale o umano. Queste informazioni inserite nella matrice sono statiche, cioè non attivate, o più precisamente attivate solo su base istintuale e non di consapevolezza. Per passare da una frequenza all'altra si devono dare risposte positive alle richieste dell'energia. Nei mondi minerale, vegetale e in quasi tutto il mondo animale, la consapevolezza non è richiesta. È sufficiente vivere aderendo agli stimoli istintuali. Nell'essere umano, invece, è prioritario il passaggio alla consapevolezza. Ti porto un esempio per farti meglio comprendere il meccanismo. L'individuo che nasce naturalmente avaro dovrà rendersi consapevole di questo ed arrivare alla parsimonia, che è la parte positiva dell'avarizia. Per ottenere questo passaggio è necessario che le informazioni date all'energia in risposta alle specifiche richieste siano prive di inganni. L'inganno si ha quando l'intenzione con cui si espleta un ragionamento, un atto, un evento, non è in sintonia con l'agire dell'individuo. Esempio, l'avaro, spinto dall'energia ad arrivare alla vibrazione della parsimonia, può essere indotto a compiere gesti di generosità, ma sovente questa spinta viene accettata e attuata con intenzioni non limpide e non generose. Si dà per riavere, si dona per compiacere l'altro, si aiuta per creare dipendenza, ci si presta ad aiutare per essere considerati buoni e altruisti. Queste intenzioni vanificano gli atti compiuti e producono inganno energetico. La vibrazione emessa viene rifiutata dall'energia, che non può servirsi di informazioni fasulle, ma nel fare questo si crea un vuoto, perché ad una precisa richiesta non è seguita una risposta idonea. Ora, gli inganni non sono limitati alle intenzioni, ma si realizzano anche attraverso i pensieri e i giudizi non strettamente pertinenti al proprio vissuto. L'individuo, ora, deve mettere positività, cioè risposte idonee ad ogni minima richiesta energetica. Anche il giudicare eventi al di fuori del proprio personale ambito di vita rappresenta una risposta che l'energia pretende, perché ora non c'è più la possibilità di collocarsi in frequenze neutre, ma è necessario scegliere tra il positivo e il negativo. Questa però non è una scelta, ma una imposizione netta o positivo o negativo. Gli inganni sono violenti in questa fase della vita terrena, perché non è più data la possibilità di rimediare. Con questo non condanno certo al fuoco eterno l'energia, la quale, anche se negativa, avrà la possibilità di riprendersi in altri cicli vitali e solo se totalmente negativa, evento molto raro, si dissolverà. Comunque, per non emettere inganni, si deve controllare con minuziosa attenzione il nostro modo di pensare e agire, consapevoli che lo sforzo attuato per migliorarci non è vano, ma necessario e benedetto da Dio Onnipotente. Ora, una trattazione particolare meritano i tempi attuali. Questi primi anni del 2000 sono segnati da passaggi vibrazionali molto intensi e accelerati. Tutto diviene caotico ma ordinato. Il caos vibrazionale porta ad un aggiustamento, o meglio ad un assestamento energetico, su frequenze inusuali per il pianeta Terra. Mai come ora, tutte le vibrazioni sono in armonia fra loro, si chiamano, si cercano, si alleano, si impegnano per far sì che la frequenza risultante da tutte queste varie vibrazioni sia depauperata dalla negatività attiva e possa finalmente stabilizzarsi su di una positività radicata, stabile, non insidiata da schizzi negativi. Il poter raggiungere questo obiettivo è l'unica possibilità data alla Terra per far sì che dopo infinite ere di accentuata negatività torni in armonia con il cosmo tutto e possa vibrare su frequenze elevate e intrise di divino. Il divino è una vibrazione armonica, senza intromissioni di negatività attiva. Vibrare in armonia con il divino dà la consapevolezza del perché si vive e soprattutto ripara l'individuo dalle intemperie negative che stanno scuotendo il pianeta Terra. Chi è consapevole di se stesso, chi vive ed opera con assoluta fedeltà al proprio istinto, non può essere attirato dai vortici negativi che stanno accerchiando il pianeta. Vortici. I vortici energetici sono una componente base del percorso energetico, che non può essere lineare, ma deve sottostare a tutti gli impulsi subiti dall'energia, la quale non può rifiutarli, ma solamente accoglierli. Le informazioni arrivano sotto forma di vibrazioni e non sempre sono decodificabili con chiarezza dall'energia. Sovente sono intrise di confuse intenzioni e altre volte sono il frutto di stati d'animo alterati, sia in positivo che in negativo. Non può l'energia immettere in sé le informazioni spurie, ma è necessario prima una depurazione che si verifica attraverso i vortici. I vortici energetici non sono altro che buchi neri dove le informazioni vengono attratte e sottoposte a pulitura. Il compito del vortice è quello di eliminare la massa negativa contenuta nell'informazione o vibrazione, per far sì che l'esito finale di questa emissione energetica sia composto solamente da una positività attiva e da una negatività silente non attivata. Il meccanismo è complesso perché scindere il positivo, amplificarlo ed eliminare il negativo per renderlo statico comporta una partecipazione totale di tutta la massa energetica. Nulla viene salvaguardato da questo evento, tutta l'energia è interessata. E solo le vibrazioni assolutamente positive, dove cioè il negativo è statico, rimangono escluse dal vortice. Ora, questi vortici sono attivissimi sia a livello personale di ogni individuo, sia a livello planetario ed investono interi settori della Terra, sia sul piano fisico che su quello propriamente energetico. A livello fisico, il vortice si manifesta con eventi climatici o accidentali di grande portata per le loro conseguenze pratiche, ma anche per gli individui interessati. A livello energetico, esso scuote modi di pensare, di agire, di vivere e di governare e spinge l'umanità verso la consapevolezza di sé. I contraccolpi energetici. L'energia che viene sottoposta a vibrazioni non pertinenti, che subisce uno scollamento fra richiesta e risposta, è soggetta a lungo andare a dei contraccolpi. Per contraccolpo si intende la fuoriuscita di vibrazioni negative, che avviene dopo ripetuti avvertimenti energetici. Spiego. Quando l'energia, conscia di dover ottenere vibrazioni positive per consolidare una vibrazione neutra, si attiva e manda all'attenzione dell'individuo segnali chiari attraverso l'istinto, si attende in risposta a vibrazioni idonee e non neutre o peggio ancora negative. Sarebbe facile ottenere risposte positive se la mente non interferisse e se l'individuo ascoltasse solo ed esclusivamente se stesso, ma purtroppo questo avviene raramente. Il compito del contraccolpo è quello di riportare al posto primitivo la vibrazione che si era attivata per progredire e che non ha potuto farlo per carenza di risposte adeguate. Il contraccolpo è un gong, una percussione, che elimina la spinta evolutiva emessa dalla vibrazione. La vibrazione investita dal contraccolpo si assesta nuovamente nella posizione precedente, quella che occupava quando è iniziato la spinta evolutiva. Ricollocandosi nella posizione che aveva abbandonato, provoca un movimento in tutte le altre vibrazioni e questo porta ad una perturbazione dell'energia tutta. L'energia però non si rassegna a non avere risposte adeguate e insiste inviando nuove sollecitazioni alla vibrazione che deve evolversi. Questi segnali di sollecitazioni saranno via via più forti e più perentori, fino a che non si avranno risposte solamente positive. Pericoloso è il non capire o il non voler far propri questi segnali indispensabili per l'evoluzione. Pericoloso e dannoso per l'energia tutta, che si trova privata della propria armonia e della capacità di progredire senza ostacoli, in modo lineare, coerente e continuativo. Ora, in questa fase della vita terrena, i contraccolpi sono numerosissimi e per la prima volta da quando esiste la Terra, multipli. Nelle ere precedenti, i segnali inviati dall'energia per la progressione riguardavano una vibrazione alla volta, ad esempio quella relativa alla pigrizia o alla gelosia o alla generosità o all'impegno, eccetera, eccetera. Ora, più vibrazioni si attivano contemporaneamente ed esigono attenzione e risposte chiare e pronte. Questo accade per effetto della contrazione spazio-temporale che esige velocità nell'assestamento energetico. L'energia si può considerare assestata quando tutte le richieste sono soddisfatte in modo positivo e l'individuo vive con armonia e consapevolezza tutti gli eventi della vita. Schegge. Essere investiti da schegge energetiche porta a vivere gli eventi che la vita ci porge in maniera discontinua e affannosa. La schegge energetica è una vibrazione che non trova collocazione all'interno dell'energia, perché la mente dell'individuo ne impedisce il radicamento. Questa situazione crea uno stato d'animo perennemente agitato. L'essere umano non trova pace in nessun posto, non sta bene con se stesso né con gli altri, è alla continua ricerca di qualcosa. Tale ricerca lo porta a non aderire alla realtà, ma a crearsene una fittizia, dove impera solo la fantasia. Questo meccanismo si verifica proprio allo scopo di non fare radicare la vibrazione, che però è necessaria e viene richiesta dall'energia. Il perché si attui questo rifiuto della realtà è semplice. L'individuo non accetta se stesso e ciò che la vita lo chiama ad esprimere. Sovente la realtà non piace, o perché portatrice di dolori, o perché negatrice di favori. E soprattutto quando la realtà, su spinta dell'energia, chiama l'impegno che la fantasia si attiva in modo massiccio. Questo perché l'impegno spinge ad una presa di posizione che parte, o dovrebbe partire, da una consapevolezza di sé. È proprio questa conoscenza e consapevolezza di se stessi che spaventa gli esseri umani, che preferiscono percepirsi in modo fantasioso, creando cioè un'immagine di sé non reale, aderente a ciò che la società indica come modello o conformandosi alle aspettative e ai tornaconti che la mente sollecita. L'energia non accetta questo meccanismo e non rimuove la realtà per sostituirla con la fantasia dell'individuo, ma continua a sollecitare la vibrazione che necessita di evoluzione. Questa, non trovando accoglienza, vaga e colpisce come una scheggia. Ora, le schegge sono in fase di rimozione perché i tempi sono accelerati e la completezza energetica diviene una necessità impellente. Per rimozione si intende il fatto che la carica energetica inserita nella vibrazione viene rimossa e resa silente in modo tale da non poter più inviare segnali all'individuo. Il risultato di questo processo è catastrofico per chi lo subisce, perché egli si trova improvvisamente senza indicazioni istintuali e piomba in una zona buia dove solo la mente impera e dove ogni aggancio con la propria energia è reso faticoso proprio in virtù di quella vibrazione scheggiata che crea disarmonia e perturba l'energia tutta. Si spiegano così il moltiplicarsi di casi d'ansia, di panico, di confusione, fino ad arrivare ai suicidi. Eletti. Gli individui la cui energia arriva a vibrare con continuità alla frequenza del divino possono essere definiti eletti. Essere eletto non comporta connotazioni particolari, né particolari privilegi. Semplicemente chi è eletto riesce a capire il senso della vita e riesce a non staccarsi dalla vibrazione divina. Vivere sulla terra è faticoso per l'energia, la quale è costantemente sollecitata ad innalzare il proprio livello vibrazionale fino a raggiungere il suo massimo possibile. Ogni energia ha una propria caratteristica e non può espandersi o contrarsi se non rispettando queste caratteristiche personali. È solo illusione il pensare che i traguardi che un essere raggiunge possano essere sicuramente raggiunti da altri. Così non è. Solo le energie aventi caratteristiche simili possono arrivare agli stessi risultati. L'eletto non confonde e non separa il proprio comportamento pratico da quello spirituale. Sa in modo certo e distintivo che è solo l'unione del pratico e dello spirituale che può fare vibrare l'energia in modo ottimale. Vivere ogni attimo della vita con intenzione pura e con la volontà di esprimere il meglio di sé conduce l'eletto ad una comunione costante col divino insito in lui e questo permette all'energia di non essere soffocata dalle pastoie e dalle regole frenanti della società attuale. L'eletto ha solo un dovere nella vita, essere se stesso, senza schemi e senza ruoli, aderire al proprio istinto e non lasciarsi sovrastare da modi di vivere che non sente propri. Ora l'eletto deve raggiungere il riparo energetico. Per riparo si intende una vibrazione che l'energia si procura per schermarsi e proteggersi da vibrazioni nocive e debilitanti. Il riparo si trova solo e soltanto chiudendo la mente e aderendo esclusivamente al proprio istinto. È urgente ora non procrastinare i conti con se stessi, ma è necessario chiudere tutti i sospesi che ancora ingombrano la via energetica. I sospesi sono le vibrazioni neutre, quelle prese di posizioni ambigue, quei modi di interpretare gli eventi che risentono dei condizionamenti della società. Ora la chiarezza e la limpidezza del pensiero sono atti dovuti nei confronti della propria energia, che chiede di esprimersi senza filtri e senza tentennamenti. Ora la terra assisterà ad un fiorire di concetti positivi. Sempre più persone vorranno capire il vero senso della vita e con grande stupore degli esseri inferiori una gran massa di soggetti definiti utopisti invaderà ogni settore dell'attuale società. Ora si stanno tirando le fila per arrivare ad un mondo migliore. Il riparo energetico. Chiarisco meglio il concetto di riparo riferito all'energia. Il ripararsi energetico avviene ogni qualvolta una vibrazione neutra o molesta tenta di infiltrarsi nell'energia per esservi accolta. L'energia in fase evolutiva finale, quando ha cioè raggiunto la vibrazione del divino, può essere tentata di prestare attenzione a queste vibrazioni, ma solo ed esclusivamente per estrometterle da sé. Ecco che per evitare tutto ciò l'energia si premunisce ed attiva la vibrazione del riparo. Questa vibrazione non permette alle altre vibrazioni nocive di interferire con la frequenza raggiunta, quella del divino. È così salvaguardata l'aderenza dell'eletto alla frequenza divina. L'eletto avverte tutto ciò in maniera netta e quindi aderirà a se stesso senza ambiguità e senza tentennamenti, assecondando il proprio istinto che gli imporrà di non emettere giudizi su eventi o esseri umani, ma solo di visionarli e accettarli. Prendere le distanze da dibattiti, da gruppi costituiti, non volersi impegnare per far cambiare idea agli altri, vivere in modo autonomo e personale ogni aspetto della vita, non è qualunquismo o disinteresse sociale, è semplicemente lasciare spazio al riparo energetico. L'eletto valuta e non giudica, non si confronta su temi e argomenti di ordine morale e sociale, sa e basta. Su tutta la terra gli eletti vibrano nella stessa scia energetica e vivono rispettando gli stessi principi morali. Non c'è distinzione fra eletti atei, cristiani, buddisti, musulmani, induisti, eccetera. Non è una parte nera ad una schiera che induce l'eletto a fare propri certi principi, ma è la vibrazione del divino che impone pensieri e comportamenti uguali per tutti. Possono cambiare i riti, le formule, le consuetudini, ma il fondamento sarà uguale per tutti. Amati e ama il prossimo tuo come te stesso. La vibrazione del divino si avvantaggia dell'attivazione della vibrazione del riparo, perché quest'ultima filtra tutte le informazioni neutre o nocive e permette così all'energia di espandersi senza nebulosità. L'espansione energetica dell'eletto. Quando l'energia dell'eletto è compressa, quando cioè il suo nucleo energetico è sigillato, si ha un'espansione. Per espansione si intende la fuoriuscita di vibrazioni potenti e perfette, le quali irradiano il campo magnetico che staziona accanto e lontano dall'eletto. È il caso di persone che emanano benevolenza e serenità. Quando parliamo di espansione dell'energia, non dobbiamo dimenticarci che queste emanazioni non sono soggette a vincoli spazio-temporali, ma possono espandersi in ogni dove. Eletti, consapevoli di esserlo, si adoperano con impegno e continuità per aiutare individui anche molto lontani da loro. Il pensiero, l'intenzione, sono forme di comunicazione che trascendono le leggi fisiche della Terra e perciò possono espandersi in ogni dove e raggiungere tutti i luoghi e gli individui. Ora, l'espansione energetica degli eletti è facilitata proprio dalla contrazione spazio-temporale in atto sul pianeta Terra. Ora non ci sono barriere che possano ostacolare questa espansione, perché gli eletti di tutto il pianeta vibrano alla stessa frequenza. E l'unione massiccia di queste vibrazioni emesse forma una gabbia attorno alla Terra che attira forze divine distribuite poi su tutto il pianeta. Sono forze positive, sono forze trainanti, sono forze atte a far sì che il negativo non abbia più alimento alcuno, ma si dibatte e si esaurisca con la carica che attualmente ha. Questo significa che l'individuo che ha connotazioni negative, che vive negando la logica cosmica, si trova ora a non ricevere più aiuti cosmici, a non beneficiare più di alternative possibili, o agisce in modo positivo o rimane ancorato al negativo. Questo avviene perché non è più possibile procrastinare il mutamento vibrazionale della Terra, la quale deve allinearsi ad una nuova frequenza positiva. Questa non è una previsione, è semplicemente una realtà che viene data finché l'essere umano sia consapevole della grande opportunità che sta vivendo, poter scegliere tra positivo e negativo, potere e dover fare questa scelta e nel farla manifestare se stesso senza sovrastrutture o inganni. Pensiero. Il pensiero che spazia attraverso il tempo e supera le distanze non è altro che una forma vibrazionale resa percettibile e fruibile dalla grande lungimiranza della forza creatrice. Pensare equivale a immettere parte di sé nel cosmo, per far sì che questa particella di noi acquisti sostanza e venga inglobata in campi vibratori di diverse categorie. Il pensiero non è mai concreto, è il tema del pensiero che può riguardare fatti reali e concreti, ma l'essenza, l'evento pensiero è sempre immateriale. È vero che il pensare eccita parti dell'organismo umano, il cervello, ma è altresì vero che queste non sarebbero attivate se non ci fosse il pensiero. Dibattere se nasce prima la componente chimico-fisica o prima quella intellettivo-cosmica è un non senso, perché l'individuo non è scisso, è un corpo armonico e perfetto, è una sintesi ed una realtà finita e indefinita, è uno e solo uno. Anche chi non lascia spazio alla parte più spirituale del suo essere è comunque partecipe di questa unità. L'individuo che non ha consapevolezza di essere parte di un tutto ha in sé le stesse peculiarità dell'essere che vive se stesso con la consapevole certezza di appartenere al tutto. Definire i sentimenti come eventi esclusivamente chimici significa sottovalutare la componente vibrazionale che è patrimonio di ogni essere umano. Le emozioni, i sentimenti, attivano sostanze chimiche, ma prima di queste essi attivano le risposte che l'energia chiede. Questo è il meccanismo. L'energia attiva sul percorso terreno dell'individuo ogni tipo di stimoli e di eventi. Nulla, proprio nulla è casuale. Gli stimoli e gli eventi sono suscitati dall'energia in due modi. Uno, autonomo, ignorando ogni aspettativa o sollecitazione della mente. Due, di riflesso, allorché la mente ha ingolfato l'essere umano, il quale si proietta in pensieri e desideri voluti e perseguiti solo in base ad una logica terrena. Nel primo caso, l'energia porta l'individuo su percorsi già stabiliti, già programmati, insiti nel fiume della vita che appartiene a ciascun essere. Vi ricordo che la vita terrena viene scelta dall'energia proprio in base alle caratteristiche del fiume della vita. Gli eventi suscitati dall'energia possono manifestarsi sotto forma di fatti concreti, incontri, sorprese, accadimenti non previsti e non ipotizzati dalla mente dell'individuo, oppure con fortissime sollecitazioni istintuali che possono disorientare il pensiero perché non logiche o non pertinenti rispetto ad una visione terrena. Quando questo meccanismo è in atto, niente dà certezza e sicurezza all'individuo, finché la sua accettazione degli eventi e il suo seguire solo l'istinto non siano totali. La parte chimica interessata e coinvolta da questo meccanismo è attivissima, perché non turbata da pensieri preesistenti e quindi non contaminata da cumuli chimici. Con questo meccanismo in atto, l'individuo può essere frastornato dal punto di vista dell'umore, ma non in modo pericoloso. Non avrà la certezza del suo agire pratico, ma la consapevolezza di essere aderente a se stesso, con la calma e la serenità che ne conseguono. Nel secondo caso, il meccanismo è diverso, perché la mente che ha suscitato il pensiero vuole soddisfazione e soprattutto vuole condurre il gioco, vuole controllare ogni passaggio dell'evento e condizionarne il risultato. In questo caso, non sempre si è sereni. Molte volte non c'è la possibilità di ottenere ciò che si era pensato e perseguito concretamente. Ed è così che le vibrazioni mentali e quelle istintuali si torcono su se stesse, creando un ammasso vibrazionale fagocitante per l'energia tutta. Non è solo la vibrazione inerente a quel pensiero o progetto ad essere interessata, ma la totalità dell'energia che deve difendersi da questo ammasso. L'individuo avverte un disagio marcato ed una instabilità umorale continua e destabilizzante. L'energia così compromessa si dibatte per ottenere vibrazioni di sostegno e annullare quelle nocive, e nel fare questo deve necessariamente mettere un freno alla mente per impedire l'arrivo di altre informazioni distorte. Il mezzo più rapido e più sicuro è quello di entrare in confusione, lasciando le vibrazioni libere di esprimersi senza filtrarle e senza porvi freno. L'energia non controlla, si ritira e lascia il campo libero alle vibrazioni che la pervadono, che a loro volta autonomamente si cercano, si scontrano, si elidono nel tentativo di riportare armonia. Il risultato è il panico, la paura, un senso di soffocamento marcato e continuato. Chi si trova in questa condizione vibrazionale ha un'unica strada da percorrere per uscire in maniera veloce e definitiva dall'ammasso creato, quella dell'umiltà profonda e sentita. Solo facendosi piccoli, evitando di pensare, chiudendosi in se stessi e soprattutto chiedendo aiuto a Dio Onnipotente, si può sbrogliare l'ammasso e ritrovare l'armonia. Mai questi ammassi sono duraturi. Il loro scopo è di segnalare l'ingolfamento dei pensieri, delle aspettative, del volere concreto e determinato. Capire che solo l'energia attraverso l'istinto deve guidare i pensieri porta alla risoluzione del disagio. È importante non assecondare la mente, ma rimettersi sempre e solo a disposizione del proprio istinto, che sa qual è la via più consona e facile per la nostra evoluzione energetica. Le entrate e le uscite energetiche. L'energia non ha tempo né spazio, è assolutamente atemporale e non localizzabile. Parlare di singola energia è puramente convenzionale, è un modo improprio di esprimere un concetto ben più complesso e di difficile divulgazione. Definire un individuo come un'energia in realtà è fuorviante, perché il singolo è parte assoluta del tutto e quindi è il tutto. La differenza che esiste tra un singolo individuo ed un altro è data solamente dalla frequenza energetica che il singolo esprime. Come può una singola parte essere diversa dal tutto che la contiene? È semplice e complesso allo stesso tempo. Trattandosi di energia e quindi di qualcosa che ha ovunque le stesse caratteristiche, si può pensare ad una nota armonica che viene suonata con strumenti diversi, ma sempre con la stessa intonazione. Cercate di visualizzare una particella energetica come un punto luminoso, assolutamente incorporeo. Questo punto è immerso in un mare di punti che costituiscono la luce. Questo punto è costantemente attraversato da energia, la riceve e la emette, la elabora però autonomamente ed è questa elaborazione che differenzia una singola parte dall'altra. Per elaborare le informazioni che entrano nel campo energetico della singola energia è necessaria la consapevolezza. Le informazioni si attivano, si rendono gestibili e attraverso la consapevolezza del singolo vengono elaborate e riescono. Il punto di luce viene costantemente attraversato da informazioni e vibrazioni. Esse si allineano in frequenze vibrazionali e rendono il punto più o meno luminoso. E questa è la differenza fra un punto e l'altro, la diversa frequenza dell'energia che lo attraversa. Nulla, assolutamente nulla è statico, tutto è in perenne divenire. Questo concetto è naturale, ma astruso se non si fa sempre riferimento alla non localizzazione dell'energia. Dire che nulla è uguale a prima implica comunque un'affermazione temporale e dire che qualcosa è mutato significa dare al tempo una valenza energetica. Così non è. L'individuo sente, avverte il tempo che passa, è consapevole di crescere e di invecchiare, così come ogni altra cosa che è sulla Terra. Ma l'energia che lo attraversa non cresce in quantità, non invecchia, non si sposta. In altre parole, non muta nella forma, ma solo nella frequenza. Stesso luogo, stesso tempo, ma diversa vibrazione armonica. L'equilibrio necessario per non frastornare l'energia e vivere così in modo sereno e consapevole si trova proprio nell'armonia fra entrate ed uscite energetiche. Ogni informazione che penetra nel punto luminoso deve essere gestita con consapevole attenzione e fatta fluire con altrettanta consapevole cura. L'individuo deve ora essere consapevole che ogni evento o incontro che attraversa la sua vita ha necessità di essere gestito con illuminata attenzione. Non più valutare i fatti, ma le vibrazioni che portano con sé. Non più ostinazione per capire l'altro, ma solo puntigliosa concentrazione per capire se stesso. Ora è necessario analizzare sempre le emozioni, vibrazioni e dare all'evento concreto, al risultato raggiunto o mancato, una valutazione energetica e non pratica. Ora tutti dobbiamo tendere a consolidare la parte positiva del tutto e per fare ciò è necessario sorvolare sul concreto per privilegiare e finalmente capire l'apporto energetico che il pratico, il concreto, in altri termini la terrenità, portano con sé. Rifiuto. Rifiutare ciò che non è sentito intimamente, ciò che è strano al sentire e percepire armonico, è salutare. È inevitabile per l'energia matura e come tale consapevole. Rifiutare è naturale e insito nel meccanismo energetico da sempre. L'energia, frammento vibratorio del divino, non può e non deve fermarsi alla superficie del sentire umano, ma deve sempre agire affinché ogni emozione e sentimento siano capiti e decifrati con verità. Agire senza questa consapevolezza reca danno all'energia, perché non viene coinvolta la parte più reale e sensibile del sé umano. Quando il rifiuto è così marcato da rasentare l'ottusità, quando l'individuo si adopera per far trionfare la parte più meschina di sé, quando lascia tenacemente silente la spinta energetica che vuole suscitare consapevolezza, è solo, estremamente solo, è preda del suo pensare, del suo agire terreno, e non ha il conforto del divino. Mai come in questi tempi burrascosi le paure e le ansie si impadroniscono di chi è sordo ai richiami energetici. Ora la consapevolezza di sé deve essere l'obiettivo primario per ogni essere che vuole essere. Avanzare sereni sulla via divina porta a semplificarsi la vita, conduce a visione degli eventi diversi dalla sola percezione terrena e spiana la strada al raggiungimento dell'equilibrio energetico. Pace. Solo riuscendo a capire in modo corretto il termine pace si può entrare nella giusta frequenza e far vibrare la propria energia in modo armonico. Pace è sinonimo di calma, quiete e per l'energia di armonia. La vibrazione della pace porta equilibrio in tutte le altre vibrazioni, le potenzia e le rende armoniche. Essere in pace comporta uno stato d'animo riflessivo, concretamente positivo e soprattutto reca calma e fiducia in sé e negli altri. Non si può pretendere la pace al di fuori di sé, se prima non si è radicata nel profondo del proprio essere questa certezza. Io sono in pace, io sono la pace. Solo così il meccanismo diviene perfetto e attuabile. Moltitudini di essere in pace che chiedono a gran voce la pace per tutti, ma quale essere consapevole delle leggi energetiche oserebbe chiedere la pace per altri, avendo capito che non dall'esterno, ma solo dall'interno di se stessi può scaturire questa vibrazione? Chi si sente in pace, chi ha raggiunto la consapevolezza di ciò che significa la pace, deve chiudersi in sé, analizzarsi, controllare con scrupolo e continuità il proprio comportamento per far sì che non ci siano mai note disarmoniche, contrasti, conflitti o addirittura rancori. Ogni individuo che riesce a mantenersi in pace, chiunque raggiunga una perfetta armonia del proprio sentire, contribuirà alla pace mondiale. Anche se non manifesta, anche se non si esibisce, sarà sufficiente per lui non deviare dalla pace interiore. La raccomandazione che ora deve arrivare a chi vuole migliorare se stesso è solo una: capirsi, accettarsi, amarsi è l'unico modo per essere naturalmente in pace. Sforzatevi di raggiungere questa pace interiore, autentica, vera, non disturbata da preconcetti o da false credenze e aspettative, e sappiate riconoscere negli altri gli stessi aneliti, le stesse tensioni vostre, cercando di condividerle. Ma soltanto quando voi sarete veramente in pace. Scelta. Quando l'energia vuole ribaltare una vibrazione rendendola positiva, disattivando la carica negativa, induce nell'essere umano una spinta a scegliere. Per scelta si intende una correlazione stretta e vincolante fra ciò che è la necessità energetica e a volte il suo contrario, il tornaconto terreno. Non capire questo meccanismo porta a teorizzare malamente sul significato della scelta, come spinta energetica finalizzata quindi al ribaltamento vibrazionale. Poca importanza è data al fine pratico che si raggiunge. Viceversa, se la finalità è quella di ottenere uno scopo puramente terreno, la spinta iniziale data dall'energia si perde perché soffocata dalla brama della mente tesa verso lo scopo che si è prefissa. Ogni essere vivente ha facoltà di scelta, ma mentre nei regni vegetale, minerale e animale questa capacità è ridotta e quasi mai influenzata dal libero arbitrio, per l'essere umano la scelta è un banco di prova. Nell'individuo che ha poca conoscenza di se stesso, in colui che vibra in sintonia con la frequenza terrena dell'apparenza, basilare diviene la scelta. Egli sarà quindi chiamato ripetutamente dall'impulso energetico a provarsi, a programmare, a creare con la propria mente eventi o anche solo ipotesi di eventi. Questo fare serve e necessita l'energia, poiché essa incamera conoscenze utili proprio attraverso lo svilupparsi di situazioni gestite con la preponderante partecipazione della mente, che guiderà e farà suo l'evento. Tale modo di agire produrrà energia di tipo apparente, avente cioè frequenza terrena, e quindi l'apporto che l'individuo invia all'energia sarà sulla frequenza vibratoria dell'apparire. L'energia che ha raggiunto lo stato dell'essere, quella che vibra in sintonia con il divino, non ha necessità di scegliere, ma solo di aderire al proprio istinto, che suggerisce attimo per attimo ciò che è utile fare per mantenere l'armonia interiore, caratteristica principale della frequenza divina. Dire «io scelgo» equivale ad ammettere chiaramente la propria appartenenza alla vibrazione dell'apparire e quindi essere inseriti in un processo di conoscenza di se stessi ancora in corso. Molto importante è non lasciarsi confondere dalla volontà mentale, che subdolamente tenderà sempre a suggerire scelte gratificanti e munifiche come premio che l'essere umano si attribuisce, convinto di meritarsi il meglio sempre e comunque. Non si tratta di una sensazione errata. Dio, quella parte divina che è noi, vuole senz'altro portarci a vivere sereni e armoniosamente inseriti nel divino. Ma quando si ha la certezza di essere nella vibrazione dell'essere? Quando nulla si chiede, quando si è paghi di ciò che si è, quando la volontà è solo una, aderire al proprio Dio che sa ciò che è giusto per noi. È questa la scelta che deve impegnare chi è, essere e basta. Nell'essere c'è accettazione per ciò che la vita porge, c'è comprensione per tutto ciò che siamo chiamati a vivere, non c'è ribellione verso quello che appare ingiusto per noi, ed infine c'è un distacco sereno e consapevole dai risultati pratici che si raggiungono. Non superbia, non egoismo, non vanità per ciò che si ha e che si è, ma una completa accettazione della vita intesa come percorso verso la consapevolezza di se stessi. Ecco allora che non più di superbia si può parlare, non più di alterigia, di avidità, di esibizione, di personalità forte, ma solo di assoluta conoscenza di sé, di profonda comprensione dello scopo della vita. Abbandono. Quando l'energia raggiunge la frequenza del divino, si abbandona al fluire degli eventi e delle emozioni e non può, e soprattutto non vuole, più controllare. Finché l'energia è investita dalla vibrazione del controllo, la sua frequenza energetica è ancorata alla terra e inutili sono le spinte della mente e dell'energia stessa per portarla ad abbandonarsi senza più controllare ciò che accade. È solo il superamento di questa vibrazione che permette alla frequenza dell'abbandono di instaurarsi in modo continuativo nell'energia. Per abbandono si intende un'aderenza perfetta al proprio istinto, non inquinata da dubbi o da paure indotte dalla mente. Riuscire ad abbandonarsi permette alle cellule corporee una vibrazione attiva e senza blocchi, un fluire di tutti i fluidi ed un'armonia vibrazionale che preserva da malattie e incidenti. Con l'abbandono si è raggiunta la più alta vibrazione permessa all'essere umano. È necessario distinguere molto accuratamente il tipo di abbandono che permea l'energia, perché non tutti gli abbandoni sono in sintonia con la forza positiva. Esiste anche l'abbandono negativo, che porta danno e blocca l'ascesa energetica. Come si possono distinguere le tipologie dell'abbandono? Un modo semplice e diretto è quello di analizzare i risultati che l'abbandono produce. Pace, serenità, consapevolezza, uguale abbandono positivo, ansia, paura, tensione, aspettativa, uguale abbandono negativo. Abbandonarsi al fluire della vita non può generare paura e timore, perché solo la mente produce queste sensazioni, mentre l'energia le rifiuta. Ecco perché l'instaurarsi di queste forze deve segnalare che non stiamo vivendo un abbandono positivo. Molto spesso l'essere umano si abbandona perché sfinito dal proprio modo di agire e perché spinto dall'energia che vuole superare e rendere silente la vibrazione del controllo. Se l'individuo persegue in modo convinto e non di comodo la via dell'evoluzione, accetterà questa spinta e con umiltà e determinazione si avvierà verso l'abbandono positivo. Se però l'individuo accetta questa spinta, ma la vive come una pausa e non capisce che è necessario superare la vibrazione del controllo e non solo accantonarla momentaneamente, l'abbandono sarà fittizio e quindi negativo. Più subdolo ancora è l'atteggiamento di chi decide con la mente di abbandonarsi, ma solo per osservare ciò che accade, con la speranza recondita di ottenere ciò per cui ha molto lavorato e si è molto attivato, con risultati purtroppo nulli. Questo modo di porsi nei confronti di se stessi è dannoso e sciocco, perché è solo la spinta individuale a provocare gli eventi e a determinarli. Se la spinta è positiva e l'abbandono è vero e sentito, poco importa che cosa porgerà la vita, perché intimamente si saprà che tutto ciò che arriva a noi è giusto per noi. Ora le forze cosmiche sono alleate e allineate per aiutare chiunque voglia abbandonarsi con sincerità e determinazione. Sono ora molto incisive perché numerosi individui si sono abbandonati totalmente ed hanno permesso un rafforzamento della vibrazione dell'abbandono. Chi vuole abbandonarsi, chi ha raggiunto la consapevolezza necessaria per accettare dentro di sé questa vibrazione, non deve fare altro che seguire il proprio istinto senza tentennamenti o paure. Lo scenario che si aprirà innanzi a questi eletti sarà grandioso e non reversibile. Non si arriva a vibrare in sintonia con l'abbandono per poi abbandonare questa vibrazione. No, è un'acquisizione permanente che l'energia incamera e custodisce. Vivere, ragionare, agire, decidere, spinti e coordinati da questa vibrazione, permette di ottenere risultati insperati, dà accesso ai doni che la vita riserva a chi si abbandona senza riserve. Forza quindi, non tentennate, non pensate di rischiare se abbandonate il controllo, avrete innumerevoli prove che il passo compiuto è giusto, che la decisione presa è saggia, che la qualità del vostro vivere è finalmente ottimale perché divina. Splendore. L'energia che si compatta e si posiziona sulla frequenza del divino diviene splendente, splende in modo ottimale e emana luce. Arrivare a vibrare con armonia equivale all'essere. Nell'essere cessa la componente vibrazionale terrena e tutti i modi di rapportarsi alle situazioni che la vita porge non si collocano più nella logica terrena, bensì in quella cosmica. È un salto che l'energia compie e che viene avvertito con stupore dall'individuo, il quale non si ritrova più a suo agio nei comportamenti abituali. A nulla valgono le remore mentali che suggeriscono modi di fare consueti, Ora è l'istinto che trionfa ed impone come comportarsi. Chi si trova in questa fase non può più ragionare come prima, ma deve attenersi a sollecitazioni impellenti e determinate che lo conducono a sperimentare nuovi approcci alla realtà. Pochi sono quelli che negano queste spinte, rifugiandosi nel consueto modo di gestire gli eventi, e questo perché l'energia è ormai così solida e armoniosa che rifiuta la mente e lascia spazio e precedenza all'istinto. Lo splendore cambia le caratteristiche individuali, si passa da un bisogno assoluto di incamerare luce e positività alla naturale emissione della luce che stabilmente riempie l'energia. Ora è il momento del salto per una moltitudine di individui che si riconoscono, che si attraggono, che si riuniscono per formare, o meglio consolidare, nuove modalità di pensiero e comportamenti inediti per molti. Nel riconoscersi di questi esseri si manifesta una caratteristica diversa da chi si riconosce e si aggrega senza aver raggiunto lo splendore. Non si confrontano fra loro, non sono competitivi, non cercano di sovrastarsi, ma al contrario sono portati a valorizzare le idee altrui, riconoscendole come proprie. In questi nuovi gruppi mancano l'antagonismo, l'invidia, la falsità. Tutti sono tesi a dare il meglio di sé e cercano di agevolare gli altri più che se stessi. Sono questi i nuovi puntelli su cui si baserà la società futura: libertà di pensiero e rispetto per tutti. Non lasciatevi influenzare da chi vuole porgervi la sua verità con prepotenza, cercando di condizionarvi e di confondervi. Rimanete sereni e fermi nei vostri convincimenti, se questi vi rendano stabili e armoniosi. Accettazione. L'accettazione è una vibrazione diversa dall'abbandono. In quest'ultimo l'energia è totalmente abbandonata alla forza divina di cui è parte integrante. I comportamenti dell'individuo sono improntati ad una passiva attività, istintuale e non ragionata. Nell'accettazione questo non avviene, perché l'individuo non è coinvolto in modo concreto, non deve cioè farsi carico di decisioni e di attività che comportano una scelta, ma semplicemente deve prendere atto di ciò che la vita gli sta porgendo. Con l'espressione prendere atto intendo il divenire coscienti di modi di ragionare e di comportarsi che altri hanno e che sono in qualche misura diversi dal nostro sentire. Prendere atto senza giudicare vuol dire accettare. Non è però possibile accedere a questa splendida vibrazione se prima non si è accettato il proprio io, i propri modi di ragionare e di sentire. Prima accettazione di se stessi e poi accettazione delle altrui verità. Nell'accettare se stessi si scaccia la tentazione di colpevolizzarsi, di confrontarsi in modo distorto con altri e si riafferma ciò che si sente giusto per sé. Non è attraverso la critica corrosiva degli altri comportamenti che miglioriamo, bensì solamente accettando senza giudizio ciò che ci è estraneo. È un confine sottile che separa l'accettazione dal rifiuto. Il rifiuto è sempre successivo rispetto all'accettazione. 1. Prima dobbiamo prendere atto senza giudicare. 2. Poi rifiutare i comportamenti che non ci corrispondono. Nel rifiuto c'è la volontà di non aderire a logiche che ci sono vibrazionalmente estranee, ma che possono essere pertinenti ad altri tipi di energia. Ora, estremamente importante non lasciarsi andare a giudizi negativi, ma è anche molto importante capire bene il significato energetico della tolleranza. Per tolleranza si intende un'accettazione non viziata da giudizi negativi. È così che l'energia vuole sia intesa e vissuta questa forza. Molti umani pensano di essere tolleranti perché accettano, nel senso che sopportano, modi di essere non consoni, da loro giudicati negativi, ma nel contempo degni di essere tollerati perché non arrecano sempre a loro danno. Non è così che l'energia vuole sia vissuta la tolleranza. Per essere vera, autentica tolleranza, non deve esserci giudizio negativo, ma semplicemente il prendere atto, senza preconcetti e chiusure mentali, facendo proprie le informazioni che servono a migliorare il nostro sentire e nel contempo accantonando ciò che sentiamo estraneo. Ripeto ancora, ciò che è estraneo a noi può essere vitale per altri. Ecco allora la tolleranza farsi strada in noi, nei nostri pensieri, nei nostri rapporti, nella nostra visione della vita. Urge ragionare in modo tollerante, perché sempre di più si creano scontri fra esseri diversi che non vogliono accettarsi e neppure tentano di capirsi. Chi ragiona e vive con la tolleranza attivata in sé può guardare a questi scontri con distacco e serenità, perché mai ne sarà coinvolto. Leggerezza. La leggerezza energetica si instaura nell'energia quando tutte le vibrazioni sono armoniose e per questo ben amalgamate. L'energia si incarica per tutto il ciclo dell'esistenza terrena di richiedere informazioni che tramuta in vibrazioni. Il percorso è sempre lo stesso, dall'energia all'energia, passando attraverso la mente e l'anima. Arriva il momento del compattamento di tutte queste vibrazioni e ciò avviene quando il ciclo delle informazioni è concluso. Non è la mente a determinare la chiusura del ciclo, ma la sazietà dell'energia che non riesce più a incamerare informazioni. A ciclo concluso si possono verificare due tipi di eventi. Nel primo caso tutte le richieste di informazioni sono state soddisfatte ed hanno prodotto vibrazioni positive e pertinenti. Di conseguenza il compattamento è semplice e veloce, perché l'armonia vibrazionale è già in atto e quindi è necessaria solo una compressione che porta alla chiusura del nucleo energetico e lo rende solido e inattaccabile da parte delle vibrazioni negative. Si instaura così un nuovo modo di percepire la vita. Non più pesantezza, ma una leggerezza intrisa di saggezza che permette di prendere le distanze dai problemi quotidiani e non consente più il coinvolgimento emotivo in fatti dolorosi e traumatici. Non per questo l'individuo sarà insensibile o avulso dalla realtà, avrà solo un diverso modo di percepire ciò che accade, avvertendolo con leggerezza, senza forzature, senza ansie, ma con enorme profondità di comprensione. Capirà fino in fondo il perché degli eventi, li saprà leggere in chiave cosmica e non solo terrena, e ciò farà di lui un individuo equilibrato e saggio. Il secondo tipo di eventi che si può verificare a ciclo concluso riguarda il rimescolamento delle vibrazioni che non sono armoniose e che quindi impediscono il compattamento. Le vibrazioni si rimescolano quando la loro carica positiva non è totalmente libera dal pulviscolo negativo, residuo di informazioni apportate all'energia in modo conflittuale, non certo, non determinato. Posso fare un esempio. Quando la vita chiama ad impegnarsi con un autentico sentimento, con vera partecipazione, e l'individuo agisce invece con poca attenzione, con trascuratezza, l'energia riceve in risposta alla sua necessità energetica un'informazione non limpida, non splendente. È questo il pulviscolo che opacizza e rende fluttuanti le vibrazioni, le quali non si possono assestare in modo armonioso perché sentono la necessità di eliminare il residuo negativo incamerato. Non è compito dell'energia sopraffare l'individuo con direttive assolute e coercitive. Il solo compito che essa ha è quello di segnalare sempre, attraverso l'istinto, il giusto modo di comportarsi. Nell'esempio sopra riportato è chiaro che l'energia avrà fatto sentire molto distintamente le sue necessità, nel senso della convinta partecipazione ai sentimenti, ma la mente ha deviato questa sollecitazione accogliendola in modo tiepido e non completamente sentito. Ora è necessario non sottrarsi più a questa sollecitazione energetica che mira al compattamento. Non ci si deve quindi meravigliare se la vita ripresenta situazioni che nel tempo abbiamo già sperimentato. Somma cura deve essere ora posta affinché le nostre risposte siano finalmente in sintonia con quello che ci viene richiesto. Per tornare all'esempio citato, se sentiamo l'istinto suggerirci fortemente la piena adesione a un sentimento, non dobbiamo spaventarci o calcolare se questo atteggiamento è socialmente accettabile o se ci porta vantaggio o meno, ma dobbiamo impegnarci a dare il meglio di noi stessi con convinta e sentita partecipazione emotiva. Conclusione. Rimettersi nel circuito divino. Quando l'essere umano è permeato dalla sola logica terrena, disattende al compito che ha scelto venendo sulla terra, essere in sintonia con il tutto. Per rimettersi al cospetto della sua parte divina e viverla con impegno e determinazione, deve semplicemente fermare la mente. L'istinto non può emergere forte e chiaro se la mente lo soffoca con pensieri e logiche lontane dal divino. L'essere umano è una sola realtà, è un unico elemento formato da più componenti, corpo, anima, spirito energetico. Passare al vivere divino è una necessità per l'energia, la quale, inserita nel corpo umano, deve arrivare a più alte vibrazioni per uniformarsi alla nuova frequenza che sta raggiungendo il pianeta Terra. Non sentirsi parte di un tutto, ma vivere con la sola certezza di essere soli nell'universo, di non essere in interazione con le forze cosmiche, porta l'individuo a sviluppare forme di pensiero permeate da una logica che è molto lontana dal divino. Ogni logica umana è autentica e degna di essere presa in considerazione se espressa da individui in buona fede e non per il solo fine personale. È però certo che ogni logica che non sia intrisa di divino mostra limiti e contraddizioni evidentissimi, e questo porta a conflitti continui e cruenti con altri esseri che esprimono logiche diverse. Cercate in voi il divino e impegnatevi ad essere più coerenti con questa forza cosmica che vi permea. Solo così i conflitti e le confusioni saranno superate. La logica divina è una logica individuale, tiene cioè in grande considerazione le esigenze del singolo essere e mai, proprio mai, andrà contro il suo istinto interiore. Ma l'istinto interiore è espressione del divino, sono i codici divini inseriti nel DNA di ognuno. Non ci possono quindi essere indirizzi morali e logici che vadano contro gli altri, perché il divino è patrimonio comune a tutti gli individui. Non può il tutto andare contro se stesso per favorire il singolo. Ecco perché ogni pensiero o azione espressa in nome del divino porterà sempre alla comprensione e all'accettazione dell'altro, che altro non è se non una parte del tutto. Riunirsi al proprio sé. Quando la vita ci concede di vivere in modo armonioso e nulla di ciò che ci accade in contrasto con il nostro desiderio, significa che siamo uniti al nostro sé profondo, siamo inseriti nella scia divina del vivere. Non è sempre possibile vivere questo stato di grazia, sovente la disarmonia è padrona dei nostri pensieri e dei nostri atti. Riunirsi al proprio sé divino diviene semplice se accettiamo lo stato di momentanea disarmonia. Accettare per poter superare. Questo è il meccanismo. Prima si accetta ciò che stiamo vivendo, cercando di capire quale insegnamento è insito nell'evento, poi si supera con determinazione la vibrazione della delusione e facendosi piccoli si instaura la vibrazione dell'acquiescenza. Essere acquiescente alla vita ci pone nella scia divina. Poco si può fare per fluttuare nel divino se prima non si è instaurato un abbandono convinto e continuato alla forza vitale. Cercare di superare le difficoltà o i dubbi del vivere quotidiano è semplice, se si è convinti che tutto abbia un significato e che ogni evento o pensiero viene da noi attirato al solo scopo di indurci a emettere vibrazioni necessarie alla nostra energia. Riunirsi al proprio sé porta come conseguenza una diversa valutazione degli eventi e dei pensieri, perché ragionando con il sé e non con l'ego, tutto viene visto e vissuto nell'ottica del divino e non in quella dell'apparenza. Sopravvivere. L'energia compatta e luminosa non teme la morte, ma ha sovente necessità di sopravvivere alle tempeste energetiche che avvengono al suo interno. Riuscire a non farsi depauperare della carica energetica è prerogativa delle energie mature e poco contaminate dalla logica terrena. Spiego meglio. L'energia che abita un corpo terreno ha necessità di difendersi dagli insulti che la mente spesso invia come risposta alle richieste energetiche sollecitate proprio dall'energia che deve e vuole evolversi. Questi insulti sono sovente marginali, cioè non determinanti per l'equilibrio vibrazionale. Altre volte però sono intenzionali, vale a dire così forti e strutturati da mettere in pericolo l'equilibrio energetico individuale. Questa intenzionalità si verifica ogni volta che la risposta alla richiesta energetica viene data in modo non conforme alle indicazioni dell'istinto. Riuscire a sopravvivere non è semplice se prima non si capiscono le cause che hanno messo in pericolo l'equilibrio vibrazionale. La prima e più frequente causa è data dalla non consapevolezza del proprio essere. L'individuo si attiene al solo pensare logico e scaccia con determinazione l'istinto che suggerisce altre vie e altre risposte. La seconda causa si verifica quando nell'individuo la vibrazione dell'apparenza prende il sopravvento su quella dell'essere. Possono sembrare cause simili, ma nella sostanza sono profondamente diverse. Nel non ascoltare l'istinto può anche esserci una certa buona fede, per quanto debole. L'individuo avverte l'istinto, lo scaccia come fastidioso e si avvia a comportarsi solo in base alla logica terrena, ignorando la richiesta energetica che necessita di altre risposte. Vede l'evento, l'incontro, solo come frutto del caso e non attribuisce ad esso altro significato se non quello logico dal punto di vista terreno. Nel secondo caso la situazione è più complessa, perché l'individuo ha già raggiunto, ma non ancora consolidato, la vibrazione dell'essere e, posto di fronte ad una sollecitazione energetica, risponde con la vibrazione dell'apparenza. È chiaro che rispondere del proprio agire solo con la vibrazione dell'essere è faticoso, perlomeno finché l'essere non è consolidato. Il risultato di questi comportamenti è segnalato chiaramente dall'energia, che non si capacita dell'alterato equilibrio e manda segnali di sofferenza. Nel primo caso l'individuo si sente confuso, ansioso e non riesce più a gestire il suo comportamento in maniera lineare, ma viene a trovarsi nella necessità di ripensare ossessivamente a ciò che ha fatto, finché non si rende conto che il suo comportamento doveva essere altro. Quando finalmente capisce che l'istinto aveva segnalato fin dall'inizio il giusto modo di agire, tira un sospiro di sollievo e sente, capisce di aver imparato qualcosa. Nel secondo caso la reazione è più forte, direi drammatica. Qui si avverte più forte il pericolo derivante dal non aver assecondato l'istinto e all'ansia e alla confusione si unisce la paura, vibrazione esplosiva per l'equilibrio energetico. L'individuo avverte una sensazione marcata di pericolo e, conscio di aver fallito la risposta energetica, sovente non vede altra via d'uscita se non quella dell'annientamento di sé. Si spiegano così i casi di individui in apparenza equilibrati che improvvisamente si isolano dagli altri, si deprimono, perdono interesse alla vita fino al punto, a volte, di pensare al suicidio. Sopravvivere diviene facile se si fa appello alla splendida vibrazione dell'umiltà, che permette di leggere i comportamenti per quelli che veramente sono, senza sensi di colpa e senza paura di analizzare gli eventi nella giusta luce. Sbagliare è naturale per l'individuo che deve fare esperienze, mentre non è naturale rispondere sempre in modo errato alla medesima sollecitazione energetica. Nulla è mai completamente compromesso, perché sempre l'energia attirerà altri eventi per riproporre lo stesso tema, fino a che l'individuo darà finalmente la giusta risposta. Ultima fase. Il singolo essere umano che arriva a vibrare in modo consapevole nella frequenza dell'essere ha necessità di non scivolare nel disequilibrio energetico. Questo scivolare avviene ogni qualvolta il pensiero si lascia trascinare dalle logiche terrene che sono in contrasto con la logica cosmica. Ripeto ancora che l'unica legge che il cosmo dà all'essere umano è amati, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Ora, sul pianeta Terra, le sollecitazioni a riflettere sono molteplici e pressanti. Quotidianamente eventi e fatti di cronaca portano l'individuo a ragionare e a schierarsi. La tentazione di difendere le proprie idee terrene, la paura di farsi contaminare da idee altrui, da altri modi di pensare e vivere la vita, può portare il singolo a non esprimere completamente se stesso, fino a non aderire alla forza cosmica che è in lui. Molti esseri sentono di non essere solo materia, sono consapevoli di avere un istinto che li guida, ma al momento di schierarsi con la logica cosmica sono pervasi da timori e si lasciano fagocitare da logiche di massa che poco rispondono alla base del vivere terreno. Amati, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. In questa fase terrena, che chiamerei ultima perché ultimativa di una determinata frequenza energetica, c'è la necessità di aggregarsi a vibrazioni simili per formare dei campi energetici che spingono e consolidano la nuova fase terrena. Molti pensano che sia necessario agire praticamente, unendosi, parlando, confrontandosi. Ciò è utile perché i singoli non hanno ancora consolidato l'essere. Viceversa, quando la vibrazione dell'essere è stabile, è vissuta con istinto certo e non più messa in discussione, è sufficiente lasciarsi vivere. Lasciar fluire con naturalezza i pensieri, non agitarsi per cambiare il mondo, ma avere la consapevolezza che l'umanità cambierà perché una massa vive in modo coerente e consapevole, rispettando e aderendo alla logica cosmica che impone di amarsi e di non fare agli altri ciò che non vorremmo fosse fatto a noi. Riepilogo. Si conclude per ora la trattazione dei meccanismi che regolano l'energia, motore e fonte di tutto l'universo. Chi ha seguito e messo in pratica i consigli che derivano dalla consapevole conoscenza di questi meccanismi può considerarsi arrivato ad un punto di evoluzione che rende armonica la materia e l'energia che la permea. Dissentire da questi argomenti, negandone la validità scientifica, porta ad astrarsi dalla realtà energetica che tutto permea. I vari percorsi che l'energia deve necessariamente affrontare per approdare ad un equilibrio stabile e costruttivo sono stati illustrati con cura e semplicità. Sta ad ognuno di voi prenderne atto, farli propri e soprattutto attuare le precauzioni affinché lo scorrere energetico sia lineare. Non creare blocchi energetici è estremamente importante per l'equilibrio dell'individuo, sia dal punto di vista fisico che mentale e soprattutto energetico. I blocchi possono costare cari in termini di dispendio energetico, perché costringono l'energia a dover recuperare in fluidità e in potenza. Questo recupero è basilare per l'evoluzione, la quale si verifica solo se nessun ostacolo frena l'avanzata energetica. Ora, lo sforzo richiesto all'energia per stabilizzarsi ad una frequenza superiore a quella attuale richiede massima attenzione verso gli aspetti energetici. non è più tempo di analisi complesse, non è più necessario rivisitare il passato, non serve a nulla voler scavare in sé per condannarsi o per assolversi. Ora serve solo l'abbandono fiducioso e lineare alla vita. È sufficiente che nel vivere quotidiano si applichi la semplice regola cosmica: amati e non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Nell'amore verso se stessi è racchiuso il segreto dell'armonia. Amarsi con consapevolezza, amarsi con semplicità, accettarsi con la consapevolezza di essere parte di un tutto. Accettarsi con la semplice convinzione che non ci siamo fatti noi, che il nostro compito è solo quello di capirci, di migliorare le nostre caratteristiche senza pretendere di stravolgere la base di cui siamo portatori. Ognuno è diverso dall'altro, ma ha in sé la stessa componente energetica, i codici divini. Essere consapevoli di ciò porta a non lottare per affermare le proprie idee contro quelle altrui, poiché l'altro ha in sé, come noi, gli stessi codici divini. Anche se le manifestazioni esterne sono diverse, la sostanza energetica è uguale per tutti. La Terra approderà alla nuova frequenza in quanto un numero sempre maggiore di esseri umani si impegnerà per vivere armoniosamente ogni attimo che la vita porge. Sarà questa massa a cambiare il paradigma che attualmente domina la Terra. Saranno loro a forzare il radicamento della nuova frequenza. Gli altri si adegueranno con più o meno sforzo, ma anche quelli che vorranno pensare e agire in base al vecchio paradigma trarranno beneficio dal cambio vibrazionale. Sarà un beneficio energetico e non pratico, perché nella pratica si troveranno isolati, si confronteranno con i loro simili e si combatteranno per prevalere gli uni sugli altri come è stato fino ad ora. Non possono frenare l'avanzata energetica, poiché questa è già in corso e chiede solo di essere radicata. Affinché il radicamento avvenga, è importante che ognuno di voi si concentri su di sé e consolidi con forza il proprio essere nella nuova frequenza. Non chiedetevi come si può fare, non siate tesi per la paura di non riuscire. Questi sono pensieri del vecchio paradigma. Nel nuovo c'è solo un comandamento: essere. Nuovi paradigmi. La voce. Sentire una voce interiore è stato finora prerogativa di pochi eletti. Non erano molti quelli che potevano accedere in forma continuativa e stabile al proprio Dio interiore. Alcuni usavano ed usano supporti fisici per captare informazioni che esulano dalla pura e semplice razionalità, supporti come il pendolo, il bicchierino, le carte e vari altri ausili. Altri cadevano e cadono in transe e così accedono a dimensioni parallele ed esplicano forme di divinazione e diffusione di informazione che non vengono prodotte dalla mente di chi le esercita, ma sono il frutto di interferenze cosmiche. Ora la voce sarà patrimonio di molti. Sempre più persone ascolteranno e capiranno profondamente se stesse. E da questo ascolto partecipato e sentito trarranno spunto per nuove aperture mentali. Il meccanismo è semplice. La mente viene messa a tacere e si lascia spazio al proprio istinto interiore, il quale suggerisce comportamenti e concetti che non si conoscevano prima o che molto spesso volutamente si evitava di fare propri. Con il suggerimento interiore sei costretto a prendere atto di queste nuove acquisizioni che passano alla mente e vengono da esse fatte proprie. Tutto ciò è ora possibile perché la vibrazione della Terra ha raggiunto la soglia della dimensione astrale. È proprio da tale dimensione che scaturiscono i suggerimenti e la voce che guida l'individuo quando egli si pone in ascolto di se stesso. Economia. Poche semplici sono le regole che possono aiutare l'umanità a ritrovare la via di una giusta e sana economia. È necessario, prima che le nuove regole si instaurino, fare pulizia dei vecchi modi di intendere l'economia. La speculazione, così cara ad alcuni e così dannosa per molti, e il libero mercato, così libero solo per chi lo controlla, sono entità che vanno sostituite con una sana realtà che abbia come fondamento l'etica e il rigore. Le materie prime fornite dalla terra non possono essere merce per la speculazione, ma devono essere amministrate con sano realismo a favore di tutti. L'economia deve tornare ad essere reale, vale a dire basata sul lavoro, sulla produttività a vantaggio di tutti e non soltanto di pochi. Con l'innalzarsi della vibrazione terrena, questi semplici e basilari principi verranno acquisiti in modo naturale da un numero sempre maggiore di individui e ciò farà sì che la domanda di giustizia economica scaturisca con grande forza e determinazione dal basso. Non assurde, pretestuose rivendicazioni per avere sempre di più quando già si ha a sufficienza, ma la voglia sentita e inderogabile di condividere ciò che si ha con chi ancora non ha. Questo pensiero sembra utopia, ma diventerà presto realtà. La crisi economica può e deve essere superata solo con lo sforzo impegnato verso la condivisione. La moltitudine di esseri che farà proprio il principio della condivisione sarà così forte da costringere i pochi gruppi che ancora si arroccano sui privilegi a combattersi l'un l'altro per mantenere il potere che ora esercitano. Pochi, isolati e non più in grado di determinare l'andamento economico globale, il quale verrà invece spinto e gestito da una grande massa che pretenderà giustizia ed equità. Ognuno deve sentirsi impegnato a fare proprie queste considerazioni e a portare avanti tale impegno nel proprio modo di vivere quotidiano. Relazioni umane. I vecchi modi di rapportarsi gli uni agli altri devono subire un aggiustamento. Nel nuovo paradigma non può entrare né l'ipocrisia né il tornaconto personale. Le relazioni devono essere improntate ad un sano realismo, senza cadere nell'ambiguità e senza lasciare che le pulsioni egoistiche dell'io abbiano il sopravvento sulla necessità dell'energia. Imparare a distinguere ciò che è bene da ciò che è male deve diventare il motivo principale che guida le nostre azioni. Il bene è ciò che sentiamo intimamente giusto per noi. Questa affermazione suscita spesso commenti negativi, perché può essere letta e vissuta come un incitamento all'egoismo, quale in effetti è, poiché pensare a sé prima che agli altri vuol dire privilegiare il proprio ego. Se questo modo di fare è vissuto in superficie, è veramente un atto egoistico e basta. Quando però il proprio sentire non è superficiale, ma è frutto di un istinto interiore molto presente e molto pressante, non si può più parlare genericamente di egoismo, ma di un sano egoismo. L'egoismo sano è la vibrazione che non ci permette di farci del male, è la forza che ci spinge sulla via che la vita vuole segnalarci come la più giusta per noi. Spesso questa via chiede di essere franchi e perfino brutali verso chi ostacola il nostro procedere. Non è mai giusto fare del male agli altri, se lo si fa intenzionalmente. Non è però male il nostro comportamento quando è in conformità col nostro sentire interiore. È male ciò che viene fatto intenzionalmente, quando nel nostro agire c'è la volontà ferma e determinata di arrecare danno agli altri. Non è male ciò che scaturisce come conseguenza dell'agire su base istintuale. Chi ci circonda deve capire che anche se la situazione gli è sfavorevole, non siamo colpevoli perché non stiamo agendo con l'intenzione di arrecare sofferenza. Se questa comprensione dell'evento avviene, le persone interessate hanno l'opportunità di fare un'esperienza, seppur dolorosa, comunque utile per il loro percorso energetico. La semplicità e la linearità di pensiero e di azione sono le linee guida del nuovo paradigma. Semplicità perché non sono ammesse contorsioni mentali e linearità perché i pensieri devono essere allineati alle pulsioni istintuali e non ad altro. Nel nuovo paradigma saltano i ruoli e l'essere umano si trova a essere semplicemente se stesso. I ruoli. Grande importanza rivestono attualmente i ruoli sociali che l'individuo si trova a ricoprire. Responsabilità e potere sono le caratteristiche che compongono i ruoli. Troppo spesso, però, la responsabilità viene attutita e il potere esaltato. L'individuo non si sente ben inserito nella società se non si identifica col ruolo che ricopre. Parlando di ruoli, intendo considerare tutte le varie tipologie, da quelle familiari a quelle lavorative, comprese anche i ruoli dei religiosi e degli scienziati, che mai come in questo momento necessitano di una rivisitazione. Sono soprattutto questi ultimi che devono fare un bagno di umiltà se vogliono entrare nel nuovo paradigma. Per la scienza è necessaria una condivisione dei saperi e una ferma intenzione di non difendere a oltranza posizioni spesso assurde e pericolose. Sono le ostinazioni di pochi a frenare la conoscenza di molti. Troppo spesso lo scienziato difende il proprio punto di vista per puro e semplice tornaconto personale, e questo crea negatività che si ripercuote sull'intero settore e frena l'arrivo di nuove intuizioni. I religiosi devono, se vogliono sopravvivere, fare proprio il principio della condivisione, che è il cardine del nuovo paradigma. Condividere vuol dire accettare la realtà semplice e chiara che Dio è uno per tutti e di conseguenza qualunque legge o norma terrena non può essere discriminante nei confronti di alcuni. All'individuo che sapresse entrare nel nuovo paradigma viene fornita una lettura più chiara del proprio ruolo. Il presupposto è uno: entra nel nuovo paradigma soltanto chi ha accettato, capito, amato se stesso. Con questa premessa diviene chiaro il comportamento che si deve tenere nell'esercitare il ruolo, non più fonte di responsabilità e di potere verso gli altri, ma di grande amore verso se stessi. Il genitore dovrà accettare la realtà nuova che la vita gli porge, una realtà che raramente si è verificata sulla Terra. I figli sono energeticamente più evoluti di molti genitori, per cui spesso saranno i figli a insegnare ai padri e alle madri. I ruoli lavorativi seguiranno la stessa logica del privilegiare se stessi, con amore e non con arroganza. Le responsabilità devono essere condivise, le situazioni gestite per il bene di tutti e non solo per tornaconto personale. Con l'arrivo del nuovo paradigma, molti si sentiranno defraudati del potere che credevano di esercitare sugli altri. Non troveranno più consensi fasulli e untuosi, ma dovranno arrendersi all'evidenza di venir valutati per quello che veramente sono. Se sono capaci, avranno il consenso. Se incapaci, verranno eliminati. Questa capacità di giudizio reale, non fasulla, sarà patrimonio di molti, per cui le masse si sveglieranno e non tollereranno più soprusi e mistificazioni. Già ora molti esseri condividono naturalmente il loro sapere e le loro capacità con altri, e saranno proprio questi, soprattutto i giovani, a ribaltare il modo di vivere i ruoli. Saranno leaders, capi a cui faranno riferimento in molti ed eserciteranno il potere, il loro essere capi, con la sola caratteristica di essere coloro a cui tanti sapranno riconoscere il ruolo di innovatori in tutti i sensi, nel porgere il loro sapere, nel gestirlo, nel condividerlo, nell'assoluta incapacità di prevaricare gli altri. Grandi momenti gioiosi attendono chi saprà farsi piccolo davanti alla vita e si sforzerà di essere se stesso, dando sempre il meglio di sé, senza pretendere il riconoscimento altrui, pago soltanto di potersi esprimere al meglio in ogni situazione che la vita gli porge. Discesa. La discesa energetica corrisponde alla frase: una vita tutta in discesa. Quando l'energia riesce a compattare tutte le informazioni necessarie per raggiungere l'armonia, anche la vita pratica, materiale, emotiva, entra nella vibrazione dell'armonia. Ogni circostanza o evento che la vita porge verrà gestito e risolto in armonia. La discesa energetica non deve essere intesa come una discesa della frequenza vibratoria, ma come un venir meno del processo tumultuoso che l'energia esprime per arrivare al compattamento. Prima che il compattamento si consolidi, l'energia manda molteplici richieste di informazione, ma solo quelle idonee vengono ritenute, mentre le altre si disperdono, dando origine a nuove richieste volte ad ottenere finalmente risposte adeguate. Nella vita pratica questo meccanismo si manifesta con una serie di eventi simili fra loro. Ciò disorienta l'individuo che si trova a dover gestire situazioni pressoché identiche. Sono però le modalità con cui vengono affrontate che necessariamente devono essere diverse, perché è chiaro che se noi al primo evento avessimo risposto in modo adeguato, non avremmo nessuna necessità di attirarne un secondo. Con il nuovo paradigma, il consolidamento energetico è un dato acquisito. Non si entra nella nuova vibrazione se non si è in armonia con se stessi. L'armonia interiore è il segno che il compattamento è avvenuto. Avere una vita in discesa comporta anche una precisa responsabilità verso chi è ancora in salita. La responsabilità deve manifestarsi nell'essere disponibile ad aiutare e a comprendere chi ci chiede aiuto. L'aiuto deve essere offerto senza prevaricare l'altro, senza imporre il nostro modo di vedere le situazioni e soprattutto deve essere chiaro a chi è in discesa che i problemi altrui non possono e non devono ostacolare il nostro vivere in discesa. Via i sensi di colpa. esibiamo con naturalezza il nostro vivere bene e rimaniamo aperti e disponibili verso gli altri senza giudicarli, ma senza neanche lasciarci fagocitare da problemi che non ci aiutano a capire noi stessi più di quanto già non ci siamo capiti. Se viviamo in conformità con il nuovo paradigma, tutto ciò è estremamente chiaro. Rubare. Poco chiaro è il concetto del rubare energetico, dal momento che non ho ancora ben compreso il meccanismo che muove l'energia. Per rubare energetico si intende la vibrazione che si attiva quando l'energia è carente di una qualsiasi informazione. Il mezzo che l'energia usa per sopperire a tale mancanza viene definito rubare. Non si ha il rubare quando l'individuo spontaneamente fornisce le giuste informazioni. Questo meccanismo non è chiaro a voi, ancor meno chiaro è il collegamento che si crea tra l'esigenza energetica di avere certe informazioni e il comportamento concreto che l'individuo adotta. L'essere umano che ruba in modo plateale o occulto è sempre un individuo che ha difficoltà con se stesso, che non sa rapportarsi in modo coerente e sano con la sua parte migliore. Il rubare per necessità è un evento in certi casi scusabile, perché mancando la condivisione dei beni viene quasi naturale adottare un comportamento che in qualche modo sopperisca tale carenza. Il rubare per avere più del necessario per l'apparenza non è solamente segno di poca aderenza a sé, alla parte divina che ci anima, ma è la spia di un perverso modo di intendere la vita. Non solo manca la condivisione, ma questa viene sostituita da arroganza e da mancanza di etica che connota l'individuo come un non essere. Per non essere si intende la mancanza di aderenza alla componente divina che permea l'essere umano. Solo l'apparenza, solo il proprio smisurato ego è degno di ascolto e null'altro. Nel nuovo paradigma non c'è posto per simili individui, i quali saranno costretti a fare i conti con i loro simili fino ad annientarsi. Nel nuovo paradigma non esiste la vibrazione del rubare, perché in contrasto con l'armonia energetica che permea chi ha passato l'esame. Questi poveri esseri che non sanno vivere la divinità che è in loro possono solo suscitare pena e rammarico, perché stanno fallendo lo scopo della vita terrena, arrivare a Dio attraverso l'esaltazione del proprio Dio interiore. Fuga. Nessuno può sfuggire alla spinta che in questo momento la vita sta esercitando nei confronti dell'umanità tutta affinché si collochi nel nuovo paradigma. Opporre resistenza e cercare di fuggire a questa spinta è difficile e perfino traumatico. I mezzi che la vita usa per raggiungere il suo scopo, ovvero portare l'umanità a vibrare in sintonia con il divino, sono forti e non travisabili. Se osservate ciò che accade attorno a voi e anche oltre l'orizzonte ristretto del vostro vivere, potete verificare che poche sono le persone esenti da prove e tribolazioni. Purtroppo l'essere umano riflette e capisce più in conseguenza di eventi dolorosi che non di quelli gioiosi. Mai come ora si riscontrano tante malattie, tanti problemi economici e di relazione, e mai come ora tanti esseri arroganti ed immorali vengono additati alla pubblica opinione come protagonisti di scandali. La vita non punisce per la gioia di punire, non porge problemi per far soffrire l'individuo, ma si attiene al suo compito, che quello di fornire i giusti mezzi per indurre riflessione e più ampia conoscenza di sé. Quando si tenta di fuggire davanti alle prove, non si ottiene altro risultato se non quello di attirare prove ancora più mirate, più coinvolgenti, da cui non è possibile fuggire. E questo è il senso di tante, tante tribolazioni e malattie che potrebbero essere evitate o superate se solo si capisse il loro vero scopo: farci riflettere e non, come è più facile pensare, farci soffrire. Entrare nel nuovo paradigma chiude automaticamente ogni via di fuga, perché si è già compreso che soltanto capendo e accettando il significato insito nella prova si può annullare la prova stessa. Molte risoluzioni avvengono proprio quando si è capito il problema e spessissimo sono risoluzioni sorprendenti che non abbiamo né pensato né sollecitato. Non fuggite davanti ai problemi, ma viveteli come espressione dell'amore che la vita ha verso di voi. Quando questo basilare concetto sarà totalmente fatto proprio e il vostro agire sarà in sintonia col divino, allora potrete essere sicuri di vibrare alla frequenza del nuovo paradigma e la vostra vita avrà connotazioni di gioia e armonia, non più di sofferenza e disarmonia. Sessualità. La sessualità nel nuovo paradigma è diversa rispetto al paradigma precedente. La sua principale connotazione è un'aderenza marcata e imprescindibile a se stessi. I generi maschili e femminili sono da intendersi soltanto sul piano biologico o fisico. Le caratteristiche comportamentali e soprattutto energetiche che l'individuo esprime devono essere accettate e vissute con consapevolezza e senza sensi di colpa, anche quando non in linea con le regole che la società si è data. È importante capire bene le varie componenti della sessualità. Quelle principali sono: fisica, che si manifesta attraverso gli ormoni, comportamentale, che è influenzata dall'ambiente circostante e dall'educazione ricevuta, mentale, troppe volte intrisa di preconcetti, e non ultima, ma non meno importante, energetica. Ripeto ancora una volta, nel DNA ci sono caratteristiche energetiche che connotano la nostra vita e influenzano la personalità. Esse sono frutto di numerosi e vari livelli energetici che vibrano contemporaneamente nell'universo. Nel momento attuale, ora, questi livelli sono in grande trambusto, perché la Terra, avvicinandosi all'astrale, stimola ogni singolo individuo, il quale diviene preda di sollecitazioni diverse che lo costringono a pensare a sé in modo differente rispetto a come la mente vorrebbe. È chiaro che in un mondo codificato su due generi, maschile e femminile, non c'è posto per varianti. Nel cosmo, però, ogni singolo individuo contiene frammenti della propria energia che possono essere, e spesso sono, di genere diverso rispetto a quello che vibra sulla Terra. Ciò comporta un rimescolamento delle percezioni e dell'istinto, il quale induce il singolo a viversi in modo più complesso di quanto non accada a chi non avverte questi rimescolamenti. Nel nuovo paradigma tutto è accettato e capito, e questo comportamento non crea nessun imbarazzo. Capirsi, accettarsi, amarsi, soltanto questo viene chiesto alle energie mature. Conflitti. L'era dei conflitti è iniziata con la Terra ed appartiene ad un processo evolutivo attinente al vecchio paradigma. Nel nuovo paradigma, dove domina la vibrazione della condivisione, i conflitti assumono una diversa connotazione. Non sono più cruenti e tesi alla distruzione dell'avversario, ma origine di confronti tesi più a cercare le similitudini che le contrapposizioni. I conflitti provocati da subdole intenzioni, volta a far apparire giusto lo scontro al fine di instaurare un modo di pensare e agire ritenuto valido da chi attacca, sono ridimensionati, perché è chiaro che non ci può essere un solo modo giusto di vivere, ma è dalla diversità che si crea l'armonia. Solo l'intenzione deve essere univoca, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. I conflitti emotivi e generazionali sono destinati a svanire. Con ciò non sono certo eliminate le diversità nei modi di interpretare le situazioni e i sentimenti. Saranno però queste diversità ad arricchire il confronto, che finalmente non sarà più scontro. Mai come in questo periodo temporale, le diversità sono palesi e rivendicate come giuste, in contrasto con una società che detta regole e comportamenti vincolanti fino a sconfinare nell'intolleranza. Rendere i conflitti costruttivi e naturali per tutti gli esseri che vibrano in sintonia col nuovo paradigma. Compito principale di questi individui è quello di rimanere coerenti con ciò che sentono e non cedere alla tentazione di andare con atteggiamenti di sopportazione verso chi non vibra ancora con le nuove modalità. Non deve dominare la sopportazione, ma ancora una volta la condivisione. Lasciar trasparire semplicemente ciò che si è, senza paura del giudizio altrui e senza pretendere la comprensione per atteggiamenti che altri non hanno ancora fatti propri. Condividere ciò che si è comporta una grande capacità di essere sempre a contatto con se stessi e induce ad una visione dell'altro più autentica e reale. Non c'è più giudizio né aspettativa, ma semplicemente una nuova realtà manifesta. Siamo tutti uno, siamo tutti un'unica entità che per vibrare in armonia ha bisogno di diversità condivisa e amata.